Colossesi capitolo 2, dal versetto 16 al versetto 23. Nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare o al bere, o rispetto a feste o noviluni, a sabati, che sono l'ombra di cose che dovevano avvenire, ma il corpo è di Cristo. Nessuno vi derubi a suo piacere del vostro premio, con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli, affidandosi alle proprie visioni, gonfio di vanità nella sua mente carnale, senza tenersi al capo da cui tutto il corpo ben fornito e congiunto insieme mediante le giunture e i legamenti progredisce nella crescita voluta da Dio. Se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché come se viveste nel mondo vi lasciate imporre dei precetti quali non toccare, non assaggiare, non mangiare, tutte queste cose destinate a scomparire con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini, quelle cose hanno, è vero, una parvenza di sapienza per quel tanto che è in esse di culto volontario, di umiltà e di austerità nel trattare il corpo, ma non hanno alcun valore, servono solo a soddisfare la carne.
Stiamo seguendo, come abbiamo letto, questa serie di studi, di riflessioni sulla lettera ai Colossesi. Ma di più stiamo seguendo questa serie su Gesù Cristo, che più di qualsiasi altro libro o qualsiasi altra lettera, è quella che sottolinea la supremazia di Cristo, che Cristo è tutto. E questa è la parola chiave che abbiamo visto, è tutto in Cristo. E così abbiamo letto qualche settimana fa che in Cristo tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Ma non solo, che Cristo ha tutto, Lui è supremo, Lui è capo della creazione e della nuova creazione della Chiesa, ma in Lui anche noi possiamo avere tutto, unendoci a Lui. E così abbiamo ancora visto 15 giorni fa, nell'ultima predica, che in Cristo abbiamo completamente tutta la pienezza della Deità. Tutto quello che c'è di Dio c'è lì in Cristo. E non solo, e voi avete tutto pienamente in Lui, che è capo di ogni principato e di ogni potenza. Noi possiamo avere tutte le benedizioni del mondo spirituale, tutto quello che c'è da avere in Dio, noi possiamo avere in Cristo. Il problema è che non sempre sentiamo questo tutto in Cristo. E questo è la triste realtà. Spesso abbiamo la vita spirituale arida, cioè non sperimentiamo le benedizioni di tutte queste benedizioni spirituali. E quindi non cerchiamo Cristo. Pensiamo che ci deve essere qualcosa di più nella vita di ogni giorno. E cerchiamo non in Cristo, dove sono tutti i tesori della conoscenza e della sapienza, ma cerchiamo nella nostra esperienza, oggi, nel momento. Cerchiamo di trovare la vita abbondante in altri modi che non sono Gesù Cristo. E questo è quello di cui parla questo brano. E Paolo parla di tre modi per cercare il tutto, cercare qualcosa di più nella vita, questo, in contatto con il mondo spirituale, in contatto con il al di là. E lui parla prima dei diritti religiosi, e poi parla del soprannaturale, e poi parla della rinuncia. E quindi noi guarderemo queste tre cose che abbiamo visto in questo brano. E poi torniamo a Cristo, alla supremazia di Cristo, alla fine. Quindi prima i riti religiosi, che è il modo per sentire, il modo per sperimentare la spiritualità, il mondo spirituale, è attraverso i riti religiosi. Cioè, abbiamo tutta la vita normale, che abbiamo le famiglie, dobbiamo andare al lavoro, ogni giorno sembra così. E quindi possiamo mettere da parte qualche giorno, alcuni giorni dell'anno, mettiamo da parte qualche giorno della settimana, in cui possiamo fare qualcosa di speciale con Dio. E questo di cui Paolo parlato nel versetto 16, nessuno dunque vi giudichi quanto mangiare o bere, cioè parliamo di questi più tardi, o rispetto a feste, cioè qualche festa ogni anno, a 9 luni ogni mese, o sabati ogni settimana. Quindi erano giorni speciali per quelli che festeggiavano questi giorni, con i loro riti particolari, in modo per avere in contatto con altri là, che almeno una volta alla settimana, poi 6 giorni abbiamo purtroppo la vita normale con i soliti impegni. Un giorno particolare dell'anno in cui possiamo festeggiare qualcosa, in cui possiamo avere qualche contatto con Dio. E tutto questo è comprensibile, che nella routine quotidiana, nella routine settimanale, lavoro, famiglia, non sembra che ci sia spazio per Dio. Quindi gli dedichiamo qualche giorno, cerchiamo almeno un po' di avere un giorno particolare con Dio ogni tanto. E così ci sentiamo più vicini a Dio in questo modo. E tutto questo, come dire, è comprensibile, cioè questa ricerca per di più nella vita è comprensibile in modo sbagliato. Perché? Perché lui dice che queste sono, nel versetto 17, queste cose, le feste, i 9 luni, i sabati, questi riti religiosi, sono l'ombra di cose che dovevano avvenire, quindi già sono già avvenuti, ma il corpo è di Cristo. E come dice la notte in piedi di pagina, quando dice il corpo di Cristo, significa in realtà che se c'è un'ombra, cioè c'è un oggetto che fa l'ombra, c'è il sole che passa per la realtà e fa l'ombra per terra o sul muro. Quindi l'ombra sono questi riti religiosi, però in realtà è Cristo. Quindi lui non dice che queste cose sono sbagliate, non dice che è sbagliato festeggiare qualche festa religiosa o sabato. Quello che è sbagliato è cercare di più in queste cose, dire che questo è dove c'è il mio contatto con Dio, è qui che trovo una vita più profonda, una vita più spirituale. Perché lui infatti non dice non fate queste cose, quello che lui ha detto all'inizio del versetto 16, e nessuno vi giudichi quanto riguarda queste cose. Cioè, se tu non li fai, non devi permettere che qualcuno giudichi che sei meno spirituale di loro. Se li fai, non devi permettere che qualcuno giudichi che sei meno spirituale di loro. Che sono cose irrilevanti, sono solo l'ombra, non è la realtà. Però non dobbiamo pensare, però se facciamo queste cose e sono essenziali per sentirci vicini a Dio, dobbiamo permettere che siamo giudicati, perché queste cose non ci portano affatto più vicini a Dio, sono solo l'ombra, è solo Cristo che è la realtà, che ci porta, che ci dà tutta la pienezza della Deità. Per esempio, tanti di noi, sono sicuro, nel portafoglio hanno una foto di qualcuno nella famiglia, cioè dei bambini, del marito, della moglie, dei genitori. E perché? Se per ricordarci di qualcosa di più grande, va bene, certo. Però se per sentire l'amore, o se per mostrare amore verso questa foto, è chiaro, non ha senso. Cioè, non portiamo la foto affinché possa mostrare l'amore a questa foto. Non portiamo la foto perché ci dà qualcosa di più. Portiamo la foto per ricordarci che abbiamo un rapporto vero di amore con un'altra persona, con i mariti, la moglie o i figli. E questo è quello che sta dicendo qui. La foto è l'ombra, la foto non è la realtà. Abbiamo solo l'ombra nel nostro portafoglio. Però la realtà è la persona a casa che ci aspetta, il rapporto che abbiamo. E così quello che lui sta dicendo qui. La realtà è che noi abbiamo un rapporto con Cristo che ci dà tutto. Abbiamo qualche foto di questo, come queste feste, come i riti religiosi, che vanno bene per ricordarci di quello che per ricordarci di chi è Gesù, però non troviamo il rapporto, non dobbiamo cercare di più in questi riti. La realtà è Cristo. E questo è vero di tutti i riti religiosi. C'è la preghiera importante, senz'altro. Però, se pensiamo che in preghiera abbia più valore, perché è un luogo speciale, cioè dobbiamo andare in cima alla montagna per essere più vicini a Dio, dobbiamo andare in natura, nella creati di Dio, dobbiamo andare in una chiesa per pregare, magari in chiesa bella, se dobbiamo pregare in un'ora particolare, stiamo nelle ombre ancora. Perché queste cose non danno nessun valore. Il valore è la preghiera a Dio tramite Gesù. E dove la facciamo, o come, o in che ora, non ha importanza. Forse una preghiera così, in un certo modo, può sembrare più vera. Forse ci sentiamo in un certo momento più vicini a Dio. Ma questa è solo l'apparenza, non la realtà. Forse sentiamo più in comunione con Cristo, ma è solo l'ombra, perché siamo sempre in comunione con Cristo. Il valore della preghiera sta in Cristo, che è il corpo della realtà, e non dove lo facciamo, e non a che ora lo facciamo. Il culto domenicale è importante, cioè è essenziale unirsi con altri credenti. Ma se il culto dove andiamo per trovare Dio, e sentire la sua presenza, siamo nelle ombre, perché Cristo ha promesso di stare con noi sempre, dappertutto. E possiamo trovare Dio dappertutto. E dobbiamo stare con Dio dappertutto e sempre. E questa è la realtà. E il nostro culto qui è l'ombra della realtà che abbiamo sempre, che in Cristo abbiamo tutto pienamente. Perché, come abbiamo letto, in Cristo avrà completamente tutta la pienezza di Dio. E noi abbiamo tutto pienamente in Lui. Quindi quanto sentiamo la presenza di Dio è irrilevante al fatto della sua presenza. Se abbiamo Cristo, abbiamo già tutta la pienezza dell'eternità, a prescindere come ci sentiamo. Quindi i riti non vanno bene. Forse perché alla fine sono troppo terra, sono troppo materiali alla fine, che facciamo questi diritti, cioè siamo sempre qui sulla terra, nel mondo fisico. Forse ci vuole più del soprannaturale per avere una vita più spirituale. Quindi cioè, invece di vivere sempre con le cose che si vedono, ci vogliono più esperienze del soprannaturale, cioè esperienze mistiche, l'estasi spirituale. Queste cose che possono portare la nostra esistenza ad un altro livello, invece di essere costretti a rimanere su questo livello, in questo mondo materiale, cerchiamo di arrivare ad un altro livello, più alto, il mondo dello spirituale, del soprannaturale. Ci vogliono delle visioni, per esempio, di questo mondo spirituale, soprannaturale. Magari qualche contatto con gli angeli, che possono parlarci, dirci com'è questo mondo soprannaturale. E così dicevano alcuni. Leggiamo il versetto 18. Nessuno vi derubi a suo piacere del vostro premio, con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli. Quindi parlavano con gli angeli in qualche modo, affidandosi alle proprie visioni. Quindi avevano anche delle visioni di questo mondo soprannaturale. Però noi potremmo aggiungere tante cose, cioè lui parlato solo delle visioni, degli angeli, però possiamo aggiungere qualsiasi contatto con un altro mondo. I miracoli, cioè cercare di sperimentare i miracoli o anche di fare i miracoli, poi di profezie, anche parlare in lingue, ci sono tanti modi in cui possiamo avere qualche contatto con il soprannaturale. Sono tutti tentativi di scoraggiarci. Scollegarci da questo mondo per entrare in quello soprannaturale, la realtà che esiste. E di nuovo, non sono di per sé sbagliate queste cose. Paolo non dice questo. Che lui ha avuto delle visioni, lui ha avuto contatto con gli angeli, e quindi lui non dice, non fate queste cose. Il problema è il sentimento che posso avere riguardo a queste visioni, queste cose soprannaturali. Che cosa che si dice che, loro, che queste persone facevano nella Chiesa? Che loro, affidandosi alle proprie visioni, erano gonfi di vanità nella mente canale. Cioè, queste visioni diventavano la base della loro spiritualità. Basavano, si affidavano il suo rapporto con Dio su questo fatto, e su queste visioni che hanno avuto. Anni fa parlavo con, sì, era missionario, e lui mi ha raccontato che anni prima lui era in treno e ha avuto un'esperienza un po' strana, che c'era qualcuno lì che ha parlato con lui, che deve andare in missione con il missionario, e poi questo uomo è sparito. E lui ha sempre pensato che questo fosse un angelo che è venuto per spiegare qualcosa. Che può darsi? Io non lo so, io non posso rinnegare l'esperienza soprannaturale di un'altra persona. Però il problema è che poi lui si basava tutta la sua vita dopo su questa visione, diventava la chiave. E poi quando c'erano i dubbi sul fatto di essere missionario, metteva dei dubbi, lui metteva dei dubbi su questa esperienza soprannaturale che ha avuto. E quel problema, se ci mettiamo, ci affidiamo delle visioni, se ci viene qualche dubbio se sono giuste, se era veramente una visione, ma di più, non ci basiamo più su Cristo. Quello che diventa importante non è quello che Cristo ha fatto per noi, ma la nostra esperienza, la nostra visione di questo altro mondo. L'altro problema è che loro erano gonfi di vanità, cioè loro pensavano di essere i migliori. Loro hanno parlato con gli angeli, loro hanno avuto una visione, loro erano più spirituali, loro erano di serie A, e tutti gli altri, sì, sono credenti, però di serie B, quelli che non hanno la nostra spiritualità, quelli che non hanno avuto le nostre visioni, le nostre esperienze. E così, Paolo ha detto all'inizio, nessuno vi derubi il suo piacere del vostro premio. Che tutti quelli che credono in Gesù hanno un premio. Che cosa è il premio? Abbiamo tutto in Cristo. Tutte le deità possono ricevere in Cristo. E quindi qualcuno che ci viene, però tu non hai avuto queste esperienze che hai avuto io. Mi deruba del mio premio. Dice, sì, Cristo ti dà questo, però non è abbastanza, io ho di più. E Paolo dice, no. Nessuno vi derubi del vostro premio, dicendo, gonfi di vanità, che le sue esperienze sono più importanti di Cristo. Infatti, quelli che fanno, versetto 19, il problema fondamentale di questo, nel versetto 19, che erano, si affidavano delle visioni, erano gonfi di vanità. Però il vero problema è che senza attenersi al capo da cui che è Gesù, l'abbiamo visto tante volte prima, non si tenevano a capo a Gesù, da cui tutto il corpo, ben fornito e congiunto insieme mediante le giunture e i legamenti, progredisce nella crescita voluta di Dio. Io ho pensato un po' di fare delle istruzioni su questo, nel senso letterale, e non tutte un po' grottesche queste immagini di membro del corpo che è staccato dal capo. Quindi pensiamo a un capo figurativo, cioè il datore di lavoro, capo al lavoro. Forse ci piacerebbe staccarci dal capo del lavoro, cioè andiamo al lavoro, facciamo quelli che vogliamo noi, senza dover ascoltare quello che dice il capo. Il problema è che è il capo che ci paga, okay? È il capo che ci nutrisce. E poi andare al lavoro, facciamo quello che vogliamo, però è il capo che non ci paga. E non abbiamo, cioè, non riusciamo a vivere così. E questa è l'immagine qua, che loro facevano quello che volevano loro, avevano le visioni, questo culto degli angeli, facevano quello che volevano loro, però non erano più attaccati a Cristo, e quindi non avevano più, è Cristo che nutrisce la Chiesa, e quindi non avevano più la crescita voluta da Dio. Sì, certo, avevano la crescita che loro volevano. Avevano la crescita nell'orgoglio, nella superbia, però non avevano la crescita voluta da Dio, che nella santificazione, verso l'immagine di Dio, che è Cristo, che diventiamo più come Lui. Ma se ci atteniamo a Cristo, abbiamo questa crescita voluta da Dio, andiamo verso l'immagine di Cristo, diventiamo più come Lui, se non ci stacchiamo da Lui. Quindi di nuovo in Cristo abita completamente tutta la pienezza della Deità e noi abbiamo tutto pienamente in Lui, che è capo di ogni principato e di ogni potenza. Cioè le esperienze soprannaturali non possono darci niente che non abbiamo già in Cristo, tranne l'orgoglio e la vanità. Però, come detto, non sono sbagliate. Non cerchiamo di evitare queste cose, però dobbiamo attenerci a Cristo il capo. E quindi un altro modo per cercare un livello religioso, un livello spirituale più alto, è di privarsi delle cose. Cioè, forse se siamo meno di questo mondo, saremo più di quell'altro. E questo è il ragionamento, ancora è comprensibile. Cioè, e Dio piacerà i nostri sacrifici, le rinunce che facciamo per Lui. E così, se abbiamo meno di questo mondo, forse possiamo dedicarci più all'altro. Dio ci metterà più nell'altro mondo, questo mondo spirituale. E così abbiamo nel versetto 21, quelli che dicevano di nuovo gli altri, non toccare, non assaggiare, non maneggiare. E sembra ragionevole, infatti c'è molto rispetto, credo, per quelli che rinunciano alle cose per Dio. E io penso sempre alla pubblicità che c'è adesso, qualche mese fa, con Mahatma Gandhi. Cioè, quello che lui diceva non è importante per loro, solo il fatto che questa rinuncia, l'immagine è importante. Cioè, lui vende i telefoni adesso, cioè, che è una cosa pazzesca, che utilizzano questa immagine di rinuncia anche per vendere i telefoni. Però, cioè, quello che diceva non è importante, il fatto che lui è un uomo santo, tra virgolette, perché è molto semplice rinunciare alle cose e quindi utilizzano questa immagine. E Paolo sa queste cose, infatti lui lo dice nel versetto 23. Queste cose hanno, è vero, una parvenza, cioè una reputazione, un'apparenza di sapienza, per contare che è in esse di culto volontario, di umiltà e di austerità nel trattare il corpo. Che questa rinuncia alle cose cioè sembra di essere una cosa giusta, una cosa spirituale, una reputazione di santità, perché pensiamo tutti così. Ma lui dice che questa non è la vera santità, non è la vera spiritualità, perché non hanno niente a che fare con Cristo. Infatti non servono per renderci più puri, non servono per renderci più santi, non rendono per renderci meno peccatori. Perché no? Perché la fonte del peccato, dei nostri problemi con Dio, è il cuore. E mentre forse magari possiamo controllare le nostre azioni, non facendo questo, non facendo quello, il cuore continua a fare quello che vuole lui. Infatti Gesù parlava di questo, quando i farisei hanno parlato delle regole a cui lui non obbediva, di lavarsi. E Gesù ha detto che non c'è nulla fuori dall'uomo che entrando in esso, in lui, possa contaminarlo. Cioè toccando, mangiando qualcosa, non possiamo essere impuri. Invece sono cose che escono dall'uomo, quelli che lo contaminano. Perché è il cuore che è il problema, non è quello che tocchiamo o mangiamo. Perché lui dice, Gesù prosegue, e da dentro, da cuori degli uomini, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. Possiamo forse non mangiare questo tipo di cibo, ma abbiamo sempre cattivi pensieri, abbiamo sempre la superbia, e questi non smettono mai. In più, Paolo dice, sono comandamenti umani, perché lui dice nel versetto 22, non toccare, non assaggiare, non mangiare, tutte cose destinate a scomparire con lusso, secondo i comandamenti e la dottrina degli uomini. Ci sono regole imposte dagli uomini e non da Dio, e poi sono cose che scompariranno fra poco. C'è questo cibo che io ho detto, io non mangio questo cibo, cioè fra 3 giorni va macio. E quindi cioè non è una cosa che ha molto rilevanza nel mondo eterno, nel mondo in tutta l'età. Se questo cibo oggi c'è, domani non c'è. Cioè che importa in realtà se lo mangio o no? E poi c'è un altro problema che lui dice, è che sottometterci a delle regole sembra una cosa santa, ma in realtà è una schiavitù. Ci lasciamo dominare dai precetti, ci mettiamo di nuovo in prigione. Che lui ha detto alla fine del versetto 20, vi lasciate imporre dei precetti, mettiamo di nuovo dei legami su di noi che non avevamo prima. Anzi, avevamo prima, però siamo stati liberati da queste regole, da questi precetti, da Cristo. E quindi, c'è il punto chiave qui all'inizio del versetto 20, se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché vi lasciate imporre dei precetti di nuovo? Perché torniamo alle cose qui siamo morti? Perché Gesù ha sostituito la condanna delle regole con il perdono. Cioè, qual è il nostro problema prima? Che non dovevamo fare tante cose e le facevamo. E c'era sempre la legge che ci condannavano. E Gesù è venuto e sulla croce ha trasformato la condanna a perdono. In Cristo c'è perdono, siamo morti alla legge. Perché vogliamo metterci in schiavitù di nuovo a questi precetti, a queste leggi, da cui siamo stati liberati, da Cristo che ha condannato la nostra condanna? Quindi abbiamo visto qualche settimana fa con Pippo che Gesù ha cancellato il documento a noi stile, e quei comandamenti ci condannavano. La torre di mezzo, inchiodandolo sulla croce. Quindi le regole che ci condannavano, Gesù ha messo sulla croce, e ha messo invece il perdono, se noi accettiamo questo fatto. Perché mai vorremmo tornare ad essere comandati e condannati dalle regole? Quando in Cristo abbiamo perdono. E questo significa che possiamo fare quello che vogliamo? No. E fino a questo punto abbiamo visto alcuni motivi sbagliati per cui fai le cose e non fai le cose, nel capitolo 2. Nel capitolo 3 lui va verso qual è la vera etica, quali sono i motivi giusti per avere un certo comportamento. E quindi vedremo questo un po' nelle settimane che seguono. Però non voglio lasciare così, sempre quei motivi sbagliati con l'impressione che adesso possiamo fare quello che vogliamo. Quindi abbiamo già detto nel primo capitolo, abbiamo già visto, che dobbiamo camminare in modo degno del Signore, di Gesù, per piacere a Lui in ogni cosa. E quindi, forse c'è una regola lì che dice non rubare, per scegliere un esempio a caso, però non dobbiamo non rubare perché c'è la regola, non dobbiamo metterci solo la condanna. Però non per questo che dobbiamo rubare, il fatto che rubare non piace tanto a Gesù, e quindi non lo facciamo. Vedremo nel capitolo 3, tra qualche settimana, che qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Che non è più, la mia vita cristiana non è più limitata a non mangio questo, non tocco quello. La mia vita cristiana è adesso in ogni cosa, in tutto quello che faccio devo cercare di fare nel nome di Gesù. Posso rubare nel nome di Gesù? Dubito. E quindi non lo faccio più. Posso ringraziare Dio per mezzo di Gesù per quel che rubo? Non credo. Quindi non lo faccio più. E poi ci sono anche altre cose che dobbiamo considerare. Cioè, se una cosa ci mette in tentazione, non dobbiamo farlo. Forse non è sbagliato in sé, però se ci metti in tentazione meglio evitare. E un buon esempio qui è la televisione. E ci sono alcuni che dicono che la televisione è l'invenzione, che tutti i credenti devono evitare la televisione. Che mi sembra imporsi una regola che non c'è, una regola umana. Però se la televisione poi ci mette in posizione che vediamo cose che creano i pensieri cattivi, meglio non guardare la televisione. Se vediamo tutte le donne seminude che sono su televisione, l'effetto in noi è di creare pensieri che non dobbiamo avere, meglio non guardare. Però non mettiamo la regola umana, cioè facciamo perché non vogliamo fare qualcosa che non è gradito a Cristo. Se faccio qualcosa che mette altre intenzioni, neanche questo lo faccio. Se io scandalizzo qualcuno con il mio comportamento, non lo faccio. Però di questo parlo più in Romani e Primi Corinzi. Se io sono dominato da una cosa, non lo faccio. Cioè Paolo dice in Primi Corinzi che ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Cioè non c'è nessuna regola umana che mi può proibire a fare qualcosa. Però non ogni cosa è utile per la mia vita cristiana. Ogni cosa mi è lecita, dice Paolo, ma io non mi lascerò dominare da nulla. Cioè se non riusciamo proprio a vivere senza la macchina nuova ogni 2 anni, se non riusciamo proprio a vivere senza il computer, senza il calcio, senza la televisione, senza il telefono cellulare, senza il trucco, cioè dobbiamo buttare queste cose, che non ci sono più utili. Se siamo dominati da queste cose, che un giorno ci sono, l'altro giorno non ci sono più, se queste sono più importanti di Gesù, non lasciate dominare da queste cose. Però non perché c'è una regola imposta dagli uomini che ci proibisce queste cose, però perché vogliamo piacere a Gesù in ogni cosa, perché vogliamo fare tutto nel suo nome, perché vogliamo sottolineare che in Lui abbiamo tutto e non abbiamo bisogno di alcun oggetto materiale. Quindi questo è tutto, cioè tutto quello che abbiamo visto oggi. Possiamo dire che il tema è l'assurdità attraente della religione. Cioè è assurdo avere già tutto, accesso a tutta la pienezza di Dio e vuole qualcos'altro. Cioè è assurdo, ma è così attraente, è così seducente questo ragionamento. Perché sembra, queste cose che abbiamo parlato, sembra di darci qualcosa che non abbiamo. Cose che noi vorremmo di più, che non sperimentiamo sempre questa tutto, questa completezza, questa vita abbondante che Gesù ha promesso. Perché queste sono cose che parlano subito la nostra esperienza attuale e presente. Invece il cristianesimo è come il canottaggio, che non so, cioè ci sono poche cose e qui per andare avanti bisogna guardare indietro. E quindi c'è il canottaggio, che è così, che tutti vanno avanti guardando indietro. E il cristianesimo è così. Se noi vogliamo andare avanti, non dobbiamo cercare il modo nelle nostre esperienze adesso. Noi dobbiamo guardare indietro alla croce di Gesù. Perché è lì che c'è sempre il perdono per tutti i nostri sbagli. È lì che troviamo il motivo dell'etica. E lui, a lui che dobbiamo piacere. È nel suo nome che dobbiamo fare tutto. Dobbiamo guardare sempre lì, non alle regole imposte dagli altri, non alle visioni che possiamo avere adesso, non ai riti che possiamo costruire adesso. Che in Cristo abbia completamente tutta la pienezza di Dio. Tutto quello che c'è di Dio c'è in Lui. E noi possiamo avere tutto pienamente in Lui. Qualsiasi cosa che è buona, che è giusta, possiamo avere in Cristo, non in quelli che facciamo noi. Vogliamo pregare.